Questa mattina continuiamo l'argomento dal titolo I messaggi dal libro di Daniele. Il messaggio che ci proviene questa mattina dal libro di Daniele ha come titolo La deportazione. Leggiamo in Daniele, profeta Daniele, capitolo 9, dal versetto 3. E volsi la mia faccia verso il Signore e Dio per dispormi alla preghiera e alle supplicazioni col digiuno, col sacco e con la cenere. E feci la mia preghiera e la mia confessione all'Eterno, al mio Dio, dicendo: O Signore, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e continui la benignità a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Noi abbiamo peccato. Ci siamo condotti iniquamente, abbiamo operato malvagiamente, ci siamo ribellati, ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue prescrizioni. Non abbiamo dato ascolto ai profeti tuoi servi che hanno parlato in tuo nome, ai nostri re, ai nostri capi, ai nostri padri, a tutto il popolo del paese. A te, o Signore, la giustizia, a noi la confusione della faccia, come avviene al di d'oggi, agli uomini di Giuda, agli abitanti di Gerusalemme e a tutto Israele, vicini e lontani, in tutti i paesi dove tu li hai cacciati a motivo delle infedeltà che hanno commesse contro di te. O Signore, a noi la confusione della faccia, ai nostri re, ai nostri capi, ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. Al Signore, che è il nostro Dio, appartengono la misericordia e il perdono. Poiché noi ci siamo ribellati a Lui e non abbiamo dato ascolto alla voce dell'Eterno, del Dio nostro, per camminare secondo le sue leggi che Egli aveva poste dinanzi mediante i profeti Suoi servi. Sì, tutto Israele ha trasgredito la Tua legge, si è sviato per non ubbidire alla Tua voce e così su noi si sono riversate le maledizioni e le imprecazioni che sono scritte nella legge di Mosè, servo di Dio. Perché noi abbiamo peccato contro di Lui. Amen. Ora, Daniele in questo brano ripercorre e mette chiaramente a fuoco quelli che sono stati i peccati che hanno determinato la deportazione, per cui Dio ha dovuto sanzionare il suo popolo, giudicarlo e deportarlo per quanto riguarda il regno del nord in Assiria nel 722, per quanto riguarda appunto il regno di Giuda nel 606 sono stati trasportati a Babilonia, quindi in territorio straniero. La deportazione ha sempre a che fare col trasporto in un territorio straniero. Abbiamo visto in Seconda Cronache 36, l'ultima volta, dal versetto 11 in poi, quali sono state le cause di questa deportazione. E direi che tutte le cose che sono scritte nella parola, scritte per là dietro, sono state scritte per nostro ammaestramento, onde noi attraverso questi ammaestramenti possiamo veramente aprire il cuore alla verità e imparare il timore di Dio. Il timore di Dio lo si apprende, lo si impara proprio leggendo tutta la parola. È bello sapere quello che il Signore ha fatto nella vita dei re, quello che ha fatto nella vita dei giudici, quello che ha fatto nel togliere il suo popolo dalla schiavitù egiziana, nel portarlo attraverso il deserto, tutti insegnamenti, tutte lezioni che lo Spirito Santo deve veramente scrivere sulla tavola del nostro cuore, perché noi siamo educati alla giustizia. Potremmo essere credenti, ma non educati alla giustizia, non educati alla santità, cioè non avere il senso della giustizia, della santità, della gloria di Dio stampata, scolpita nei nostri cuori. Questo è fondamentale perché questo ci renderà seri, virili nel Signore e non delle pappe molli, perché il Signore non ha niente a che fare appunto con le miserie della nostra umana carnalità. Allora, quanto scritto per l'addietro, dice l'Apostolo Paolo, per lo Spirito, è stato scritto per il nostro ammaestramento. Rifiuteremo noi questo ammaestramento che ci viene da parte di Dio attraverso la sua parola. E qual è lo scopo di questo ammaestramento? Non compiacere a noi stessi. Perché Cristo non compiacque se stesso. Noi purtroppo abbiamo una natura che tendenzialmente ci porta sempre a compiacere il nostro io, quello che noi pensiamo, quello che noi crediamo, quello che noi vogliamo, i nostri desideri, i nostri piaceri. Io. Cristo non compiacque se stesso, ma compiacque al Padre. E questo è l'unico modo per poter vivere felici. Cerchiamo la felicità, non diamo mai soddisfazione al nostro io, al nostro ego. Perché la strada che conduce a Dio è diametralmente opposta a quella che noi pensiamo. Le mie vie, dice, non sono le vostre vie. I miei pensieri non sono i vostri pensieri. Quanto il cielo è lontano dalla terra. Allora, vietta il via che all'uomo sembra diritta, ma conduce alla perdizione. Cristo non compiacque a se stesso, cioè ai suoi bisogni, peraltro di carattere primario, ma compiacque al Padre. Compiacque l'amore, la compassione verso tutti noi. E questo lo portò ad essere uomo fino in fondo, figliol dell'uomo. Giosia, questo re benedetto dal Signore, aveva visto la fine di suo padre, Ammon, figlio di Manasse. Giosia, sto guardando un attimo l'antefatto della deportazione, aveva visto la fine di Manasse, di suo nonno Manasse e di Ammon, suo padre. Ammon, è scritto, offriva sacrifici a tutte le immagini scolpite fatte da Manasse, suo padre, e lo serviva. Molto spesso noi siamo educati, come giustamente pregava il fratello, dai genitori terreni. Siamo nati in una casa dove inevitabilmente abbiamo preso tutto quello che riguarda il peccato, le abitudini, il vivere nel mondo. E Ammon era perfettamente in linea, guarda caso era in linea con la prima parte della vita di Manasse, suo padre, non con la seconda parte. Infatti lui offriva sacrifici ai dei che suo padre aveva servito, e anche lui li serviva, Ammon. E questo è fondamentale, che noi da parte nostra esaminiamo la nostra vita alla luce dello Spirito Santo, della parola di Dio, per vedere chi stiamo servendo. E un'altra cosa importante, noi siamo solo servitori, non siamo né creatori né progettisti. Abbiamo solo una possibilità, di servire Dio o di servire il nemico. Cioè non c'è una posizione diversa. Noi sappiamo per certo che se non stiamo servendo il Signore, stiamo servendo il nemico. Non c'è una posizione intermedia, come tante volte noi possiamo ritenere. O siamo servitori di Dio o siamo servitori del diavolo. Dobbiamo avere il coraggio di dire che stiamo servendo gli spiriti ribelli o stiamo servendo i nemici di Dio, tutti quelli che hanno determinato il decadimento dell'uomo dalla posizione che il Signore ci aveva donato e che desiderava per ciascuno di noi. Stiamo servendo i nostri nemici o stiamo servendo il nostro amato creatore e benefattore? Perché le concupiscenze, le passioni, i desideri che vengono suscitati sulla tavola del nostro cuore, non è che noi siamo i progettisti di tutto questo. Se esaminiamo la scrittura troviamo che tutte queste cose le ha suscitate il nemico. Quando noi pensiamo che ci sia quella via che ci conduce alla vita e la seguiamo, c'è un progetto dietro, ma non è nostro. Non abbiamo noi la paternità di quel progetto, ma qualcuno l'ha insinuato, trovando un pertugio, una porticina aperta, è entrato e l'ha seminato da qualche parte nel cuore e nel cervello. Dovremmo sempre poter riconoscere la paternità, perché Gesù ebbe a dire: il diavolo è vostro padre, Giovanni capitolo 8, ai farisei, e volete fare i suoi desideri, ma non sono i vostri, sono i suoi. Voi avete finito col condividerli. Quindi c'è un desiderio, c'è una brama, c'è una voglia di essere qualcosa, di fare qualcosa, eccetera, delle passioni, dei desideri, delle concupiscenze, ai quali spesso noi sacrifichiamo la nostra vita, il nostro tempo, il nostro denaro spesso, i nostri giorni, le nostre ore. E noi siamo quello che serviamo. Mi tocca sempre, quando arriviamo al punto di Corinzi capitolo 11, dice: per questa ragione molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono. Noi oggi diremo: è malato, è morto, poverino, aveva quella malattia. Ma questo è un idolo, questo è l'idolo del mondo. Poverino, aveva quella malattia, poverino, è morto per quelle cause. Perché il mondo esclude la paternità di Dio, l'azione del nemico. Ma qui l'Apostolo Paolo, senza indugi, dice chiaramente: morite e vi ammalate per questo motivo, senza mica tante storie. E noi dobbiamo essere seri, cogliere l'insegnamento della parola e chiederci chi siamo, dove siamo e chi stiamo servendo. Perché stiamo servendo qualcuno. Non possiamo pensare, ingannati dal nemico, che oggi siamo su un terreno di neutralità, con le nostre scelte, con la nostra vita, con il nostro cuore, con la nostra mente. Noi stiamo servendo o Dio o il nemico. Il popolo faceva fatica ad accettare la parola profetica, che era tagliente come una lama. E spesso i profeti, come Geremia, Sedechia l'ha messo in prigione. Non aveva seguito i consigli del nonno, di Giosia, e ha voluto fare di testa sua Sedechia. E leggiamo in Seconda Cronache, capitolo 36, laconicamente, quando la parola di Dio sentenzia chiaramente le motivazioni, dice: arrivarono a un punto che non c'era più rimedio. Il Signore l'ha dovuto prendere, strappare e trasportare in un posto, che non era quello che Dio voleva, ma era una sanzione necessaria, perché Dio è giustizia. E quindi ha dovuto fare questo. Quindi Amon serviva questi idoli. E Elia a un certo punto ebbe a dire al popolo che serviva Baal e poi serviva Dio. Dice: no, dice, voi non potete servire Dio a Baal, perché è un inganno, non servite Dio. Uno non può servire due padroni, dirà il Signore Gesù. Se l'Eterno è Dio, servite Lui. Se lo è Baal, servite Lui. La stessa cosa, se vi ricordate, disse Giosuè. Dice: non serviamo agli dèi che servirono i nostri padri, ma serviamo a Dio. Serviamo a Dio. Quanto a me, dice, la mia casa, noi serviremo l'Eterno. Ma vedete, in tutti i casi si parla di servizio. Mai nella parola troviamo qualcosa di cui noi siamo gli artefici. Quando a un certo punto Giosafat chiese se c'era un altro profeta ad Acab e mandarono a chiamare Micaia, Micaia disse chiaramente la verità, e questa verità riguardava un fatto solo: che le decisioni erano state prese nel cielo e si realizzavano sulla terra. Così è stato per Giobbe e così è sempre. Ma se il cielo c'è favorevole, Nemia dice, noi possiamo rallegrarci, possiamo gioire. Cerchiamo il favore di Dio, camminiamo al cospetto dell'Eterno, Salmo 116, sulla terra dei viventi. In Romani capitolo 6, versetto 16, è detto: se vi date a uno come servi per ubbidirgli, siete servi di colui a cui ubbidite, o del peccato che mena la morte, o dell'ubbidienza che mena la giustizia. Ma sempre servi siamo, o servi di Dio, o servi di colui a cui ubbidiamo, e siamo servi di colui a cui ubbidiamo. Come già prestaste, 6:19, le vostre membra al servizio della impurità e della iniquità per commettere l'iniquità, così ora prestate le vostre membra al servizio della giustizia per la vostra santificazione. È un combattimento, perché noi siamo sempre sollecitati dal nostro egocentrismo a fare la via che reputiamo essere più remunerativa per il raggiungimento del nostro piacere, della nostra soddisfazione, della nostra felicità. Ma dobbiamo fidarci della parola e essere servi della giustizia, non dell'io penso, dell'io credo.
perché altrimenti saremo distrutti.
Sì, ma io sono un credente. Sì, ma anche i credenti sono distrutti. Guardate il popolo di Dio, quello che vedremo. Amon non si umiliò davanti a Dio, come si era umiliato Manasse, suo padre, ma si rese sempre più colpevole. E dobbiamo sapere che l'umiltà precede la gloria, ma l'orgoglio precede la rovina. Si rese sempre più colpevole agli occhi di Dio. I suoi servi ordirono una congiura e lo uccisero. Aveva solo 24 anni quando morì. Regnò a Gerusalemme solo 2 anni. Lui era un servo di questi spiriti ribelli, di questi demoni. E quelli che lo servivano lo uccisero. La metafora è chiara. Quando noi serviamo il peccato ci ucciderà. Furono i suoi servi a ucciderlo. Noi pensiamo tante volte di garantirci una qualche sicurezza attraverso certi tipi di associazione, ma in realtà tutto quello che non ci vede in comunione con Dio sono comunque relazioni o situazioni che deporranno certamente a nostro danno. Il peccato è come una droga che sembra donare attimi di felicità, ma la fine a cui conduce è la morte. Quelli che lo servivano lo uccisero. E lo servivano nelle sue voglie, nei suoi desideri, potremmo dire suoi collaboratori, ma alla fine fu ucciso proprio da loro. Giosia, figlio di Amon, che aveva come nonno Manasse, aveva visto sia la vita del nonno, sia la vita del padre Amon, e Giosia si consacrò all'Eterno. Quando cominciò a regnare aveva solo 8 anni. Abbiamo visto già in un altro messaggio come quest'uomo ha demolito tutto quello che Dio voleva che fosse demolito e ha cominciato a costruire. È bellissimo quando troviamo esempi di questo genere. Giosia sapeva cosa era successo a Manasse, suo nonno, e come si era umiliato dopo essere stato incatenato dagli Assiri e portato a Babilonia, e come Dio lo aveva benedetto dopo che aveva cominciato l'opera di demolizione degli altari e dell'idolatria. Se noi non demoliamo certi idoli nella nostra vita, quelli rimangono lì e ci impediranno di costruire. Non potremo costruire se prima non facciamo pulizia, perché il Signore si rifiuterà di costruire su qualcosa che è ancora vivo. Tante volte diciamo, ma come mai non ho la gioia del Signore, non ho l'allegrezza del Signore, eppure conosco la parola, ma non ho né l'allegrezza né la gioia, né tantomeno la potenza di fede, di comunione. È perché c'è qualcosa ancora da demolire che non è stato demolito. Possiamo continuare a imparare tutto quello che vogliamo, come quelli di cui parla la Scrittura, che imparano sempre senza mai pervenire alla conoscenza della verità. Ma questo servirà a ben poco. Allora Giosia demolì e poi iniziò l'opera di ricostruzione. Ma i suoi successori, Joacaz, Joachim, Joachin, Sedechia, fecero ciò che male agli occhi di Dio. E vedete che il Signore ha lasciato spazio, vuol dire, vediamo se questo si ravvede, si pente, vediamo ancora se questo... Ma arriviamo a Sedechia, l'ultimo re, quello che ha fatto imprigionare Geremia perché gli diceva sempre il contrario di quello che lui voleva sentirsi dire. Ed era nipote di Giosia. E questi fecero tutti ciò che male agli occhi di Dio. I sacerdoti contestualmente moltiplicarono le loro infedeltà e contaminarono la casa di Dio. Noi dobbiamo fare attenzione a non essere elementi di contaminazione nella casa di Dio. Perché è grave peccare contro il Signore. Non è una battaglia contro carne e sangue, ma è Dio che legge e vede nei nostri cuori. I sacerdoti, dice, moltiplicarono le infedeltà e contaminarono la casa di Dio. L'Eterno mandò loro dei suoi messaggeri perché voleva salvarli, dice la Scrittura. Ma il popolo arrivò al punto di una tale iniquità, di un tale peccato, per cui non ci fu più rimedio. La deportazione. Furono deportati, ma l'antefatto della deportazione non è una casualità dai contenuti sconosciuti. È piuttosto chiaro che il peccato li ha condotti a questo tipo di giudizio e di condanna. Direi che 3 sono gli elementi: l'orgoglio, L'orgoglio, all'orgoglio segue la rovina, alla rovina segue la deportazione. Orgoglio, rovina, deportazione. La deportazione è preceduta dalla rovina. I re, i sacerdoti, il popolo non avevano accolto la parola profetica mandata da Dio, non avevano demolito gli idoli, l'idolatria, e quindi il Signore del cielo e della terra e di ogni cosa faceva salire contro di loro i caldei, i quali avrebbero demolito loro ogni cosa. Come dire, in un tempo di grazia in cui ti sto parlando, ti sto chiedendo di demolire, tu non vuoi demolire? Sappi che io regno e domino, ci penserò io a demolire. Non lo fai tu, lo farò io. Un giorno una persona, molti anni fa, vado indietro di oltre 35 anni, mi parlava continuamente dei suoi problemi. E era tutto un problema. Io dentro di me dicevo, ma di cosa si lamenta? Di cosa si lamenta? Però, a un certo punto è finito in ospedale per una diagnosi, peraltro, che si è rivelata poi non veritiera, che prevedeva un cancro in un certo organo, e lui è dimagrito, è diventato come una larva che si spegneva. Poi un certo giorno, in seguito a tanti esami, dice, ci siamo sbagliati, la diagnosi non è così infausta, è un male curabile. E quando è uscito ho parlato con lui e mi fa, guarda Sauro, ero un povero scemo, non sapevo neanche quello che avevo. Non contava più niente mia moglie, i miei figli, la mia casa. Quando sono uscito mi sembrava di rivederli per la prima volta. Tante volte ci sembra di non aver niente, di essere sempre insoddisfatti, pieni di lamentele. Forse il Signore si deve mettere in un posticino dove non è più questione di dire non ho il telefono Nokia ultimo tipo. In quel posticino lì. Vedi che quando non dormiamo la notte e le notizie sono infauste una dopo l'altra, allora qualcosa cambia nella nostra vita, il nostro orgoglio, il nostro volere, che non siamo mai sazi. Cosa dice il Signore quando ci insegna la preghiera per eccellenza? Per quel che riguarda il chiedere il pane quotidiano, non caviale e champagne. Dacci oggi il nostro caviale e il nostro champagne. No, non dice così. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Avendo di che vestirvi e di che nutrirvi, sarete di questo contenti. Tutto il resto è carne. Tutto il resto è carne. Perché se noi non sappiamo apprezzare il fatto che respiriamo, che siamo qui sulle nostre gambe, siamo dei poveri stolti. Tutto il resto non ci aggiungerà niente. Se non siamo felici di quello, del patrimonio più grande, della vita che vale più del nutrimento e il corpo che vale più del vestito. Allora, non avevano voluto distruggere, ci ha pensato il Signore a distruggere. Ha fatto venire lui i caldei, li ha resi forti, e questi sono venuti, e Nebuchadnezzar ha fatto quello che doveva fare. Non avevano voluto demolire, distruggere, ascoltando la voce dei profeti, il Signore ci ha pensato lui, ha distrutto tutto lui. Potete leggere Seconda Cronache, capitolo 36, dal versetto 11 in poi, là chiaramente tutta la storia è raccontata. I caldei, dice, incendiarono la casa di Dio. Ma pensate anche il dolore del Signore nel dover fare questo. I caldei incendiarono la casa di Dio, demolirono le mura di Gerusalemme, dettero alle fiamme tutti i suoi palazzi e distrussero tutti gli oggetti preziosi. Quelli che erano scampati alla morte furono deportati a Babilonia e assoggettati a Nebuchadnezzar. Ora, se in un tempo di grazia, in un tempo in cui il Signore ci manda bene e benignità nella sua grazia, ci invita il Signore a demolire, noi non demoliamo, dobbiamo fare attenzione, perché quello che non demoliamo e che stiamo servendo e che rimane lì, ci porterà molto lontano da Dio. Se oggi udiamo la sua voce e induriamo i nostri cuori, dobbiamo fare attenzione, perché dice l'Epistola agli Ebrei, saremo trascinati, se guardate che non siate trascinati lontano dalla promessa. La conosciamo, ma siamo lontani dalla promessa. I caldai vennero ed incendiarono e demolirono tutto. Cosa dice la parola di Dio in 1 Corinzi capitolo 3, versetto 13? Il giorno di Cristo apparirà come un fuoco. Qual fuoco? Il fuoco farà la prova di quel che sia l'opera di ciascuno. Il figlio dell'uomo, Matteo 13, 41, dice: manderà i suoi angeli che raccoglieranno tutti gli operatori di iniquità, degli scandali, e li getteranno nella fornace di fuoco. Qui vi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Ora, tutte le cose che sono state scritte per il nostro ammaestramento, ma noi siamo oggi in una posizione di tale benedizione per cui oggi è un giorno ancora accettevole. Prima che le porte dell'arca siano chiuse, e quello sarà un tonfo enorme, quando la porta si chiuderà e inizierà il tempo dei dolori. E quello non sarà più il tempo della grazia, ma il tempo dei giudizi, che avrà dei suoi connotati, delle sue caratteristiche. Dice: il Signore oggi, che è un tempo accettevole, ci invita a demolire tutto quello che è ispirato e determinato dal nemico delle nostre anime. Se non demolite, dice, l'idolatria oggi in un tempo di grazia, la demolirò io, come ha fatto il Signore, col fuoco, domani, in un tempo di giudizio. Noi sappiamo che c'è qualcosa che ci impedisce di consacrarci a Dio, come il Signore vorrebbe. E il Signore, tutte le volte che andiamo a Lui, metterà il ditino lì. Dammi il tuo cuore. Perché vedete, dare il cuore al Signore, sapete cosa significa? Non che noi leggiamo la Bibbia, ma che noi da innamorati godiamo del Signore. Io non mi accontento di leggere la Bibbia. Noi siamo stati creati per godere, per gioire. E quando la nostra comunione col Signore è fatta soltanto di lettura, di scrivere, di cose da imparare, siamo fuori. La comunione col Signore è una comunione d'amore, una comunione caratterizzata dalla gioia, una gioia che ci dà la forza, una gioia che ci ispira. Ma la fonte di ispirazione è gioiosa, non è lugubre. Si parla di alcuni uomini di Dio, per carità, noi non giudichiamo, che erano lugubri. Non è così. I frutti dello Spirito Santo sono amore, allegrezza e pace. Una pace allegra, un amore gioioso, che canta. Non giustamente, come diceva Eugenio, per la bella musica, ma canta perché la fonte ispiratrice è lo Spirito Santo. E questo è importante. Quando noi quotidianamente siamo nutriti dalla gioia del Signore, siamo forti. Questo ci rende forti. Non semplicemente avere capito. La comprensione è il primo stadio, ma una vera comprensione che scende nell'intimità del nostro cuore e produce compunzione, pentimento, produce altresì gioia, perché ci mettiamo nella giusta posizione davanti a Dio. Comunione. Possono due camminare insieme se prima non si sono concertati. Se noi facciamo spazio a quanto il nemico attraverso la nostra carne ispira nel nostro cuore, ovviamente noi siamo contro il Signore. Allora, le conseguenze quali sono della mancata demolizione? La deportazione, cioè essere assoggettati a un re nemico. Come voi mi avete abbandonato per servire gli dei stranieri, così servirete degli stranieri in un paese che non è il vostro. Geremia 5,19. E in Malachia 3,18 è scritto: vedrete la differenza che vi è fra il servire me e il servire l'empio. Infatti, la deportazione nel cuore di Dio non è soltanto uno strumento sanzionatorio, ma è uno strumento che serve a smuovere, perché il Signore vuol dare l'opportunità. Quando ci mette in un letto d'ospedale, quando ci manda qualche sofferenza, non è una sentenza finale. È un'opportunità per vedere se noi ascoltiamo la sua voce. Anche quello di cui parla Giobbe capitolo 33, di quel malato la cui anima si avvicina alla fossa, il Signore gli sta dando l'opportunità, fino in ultimo. Fino in ultimo. C'è un'opportunità. Pensate al ladrone sulla croce. Mentre l'altro imprecava, diceva: insomma, se tu sei quello che sei, liberaci. Poi andiamo via tutti contenti. ma l'altro invece era con un punto nel cuore. Noi meritiamo, come dirà Daniele nel brano che abbiamo letto, noi meritiamo, abbiamo peccato, ci siamo condotti iniquamente, invece di ascoltare te, i nostri profeti, abbiamo ubbidito alle nostre concupiscenze e tu ci hai abbandonati. La deportazione persegue lo scopo, in seguito alle differenze che inevitabilmente riscontriamo fra il prima e il dopo, persegue lo scopo di produrre ravvedimento e conversione. Il figlio prodigo fu come deportato. In casa non stava bene perché non poteva fare quello che voleva. C'erano troppe restrizioni in quella casa. E uno non abbandona una casa perché semplicemente per sport. Lui voleva andare in un territorio dove gli era permesso fare quello che lui voleva fare. Fece quello che voleva fare, ma arrivò a un certo punto che rientrò in sé e si rese conto che aveva peccato contro Dio e contro suo padre. Oh, quando torna al padre e quando si umilia davanti al padre, che bello! Dice, gli angeli fanno festa. E noi lo sappiamo quando veramente ci pentiamo, quando veramente ci umiliamo, non con delle parole, ma con la realtà del nostro cuore. E sentiamo anche gli angeli che fanno festa. E quando gli angeli fanno festa, noi siamo nella festa di Dio. E alla festa del Signore tutto va nella direzione giusta. Rientrato in sé, tornò da suo padre. La deportazione ci allontana inevitabilmente dalla casa di Dio, ci sradica, prima eravamo piantati, è uno sradicare una pianta e portarla in un altro territorio. Lontano dalla comunione con Dio, ci trasporta in un arido deserto. E in questo deserto stiamo male perché siamo stati creati per vivere la comunione col Signore, per godere della vita che il Signore ci dà, della potenza dello Spirito Santo. A quel punto rimane soltanto la dottrina. Solo che la dottrina è molto fredda. Sapete, ci sono delle luci che riscaldano, delle luci che sono fredde, che fanno uso di neon, di gas comunque. Allora, la dottrina è una luce fredda, che non comunica niente. E questo vuol dire che il cuore perde l'amore, perde l'allegrezza, perde la pace di Dio. E noi dobbiamo fare attenzione, perché quando perdiamo l'allegrezza dello Spirito Santo, quando perdiamo la pace dello Spirito, quando non riusciamo a godere gli effetti per cui siamo stati creati. Io questa mattina ho fatto la mia meditazione dalle 6:15 in poi e devo dire, se dovessi dare un punteggio, darei come punteggio 5:5. Però grazie a Dio ci sono state altre volte che il punteggio era 8, 9. Questa mattina era 5:30, ma è meraviglioso potersi appressare a Dio e dire, Signore, illumina il mio cuore, la mia vita, io scelgo te. Una cosa che dico sempre al Signore, io scelgo te, voglio te, Signore. Non so cosa attualmente mi adombra la tua presenza, ma voglio te più di ogni altra cosa. Se c'è qualcosa per cui mi devo umiliare, fammelo conoscere, Signore. E che sia questo veramente il desiderio dei nostri cuori, fratelli e sorelle, proprio perché possiamo veramente credere con tutto il nostro cuore che non c'è niente di meglio per noi che fare la volontà di Dio. È sempre Lui che ha ragione, non noi. Ma il diavolo agisce nel nostro cuore convincendoci che noi abbiamo un nostro piano, un nostro progetto che non è nostro. Ci dobbiamo convincere che non è nostro quel piano, quel progetto. O l'ha formato Dio o l'ha formato il nemico. E questo è fondamentale, che possiamo proprio tornare a Dio. Essere deportati significa proprio fare posto al nemico. E Efesini 4:27 dice, non fate posto al diavolo. Giacomo 4:7, resistete al diavolo, sia tolta via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, ogni ira, parola offensiva, ogni malignità. Non contrastate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati suggellati per la redenzione. Perché? Perché se così facciamo saremo portati lontano, saremo deportati, deportati dalla casa dove regna la gioia e dove il Signore si compiace di portare avanti il suo piano di vita, di gloria, di bellezza nella nostra vita, nel nostro cuore. Il cuore non rimane mai vuoto, la parola di Dio dice. Noi serviamo sempre a Dio o a Satana, o al peccato o alla giustizia. L'assenza dello Spirito Santo, l'assenza di Dio, determina sempre un forte stimolo all'azione, al bisogno di fare qualcosa, al bisogno di nutrirsi del cibo del mondo, di adorare quello che il mondo adora, di servire il nemico di Dio e dell'uomo. A un certo punto il popolo di Dio era uscito, benedetto dal Signore, in un modo potente dall'Egitto, ma guardate nel deserto cosa successe. E noi siamo nel deserto. Successe che regnò la lamentela e in qualche modo furono a loro volta deportati, cioè condannati a vagare per 40 anni. Ci sono delle persone che invecchiano ma non maturano mai. E questo è triste. Meglio un giorno nei cortili del Signore che mille altrove, lo conosciamo tutti questo passo. Ma cosa vuol dire un giorno nei cortili del Signore? Vuol dire un giorno dove timbro e faccio la mia presenza? No, vuol dire un giorno dove io cerco veramente la faccia e il volto del Signore per piacergli. Oggi dice, se udite la sua voce non indurate i vostri cuori. Come quelli indurarono i loro cuori, il Signore si disgustò di quella generazione e li condannò a vagare nel deserto, deportati, a girare senza mai trovare una risposta. Perché vedete, il cielo è ricco, è pieno di benedizioni per noi, di guarigione del corpo, di benedizioni di ogni genere. Ma la benedizione è subordinata all'unione, alla comunione col Signore. Allora, qual è la causa della deportazione? È l'assenza di Dio e l'aver fatto posto al nemico. È l'assenza di colui che ci preserva dal male, perché se il Signore vive realmente nei nostri cuori, noi siamo preservati dal male. Ma se il Signore è assente, vuol dire che il male è dentro di noi. E se il Signore è assente, quel che ritiene l'avvento del male, non c'è. Infatti in 2 Tessalonicesi, capitolo 2, dice che quando quel ritiene il trionfo del male, l'avvento del male, sarà tolto, cioè lo Spirito Santo nella Chiesa, allora l'empio verrà e prospererà. Infatti il diavolo gira in lungo e largo la terra come un leone ruggente e va a vedere nei cuori se c'è uno spiraglietto dove lui può entrare. E la storia dei re ci insegna che molti re servivano a Dio, servivano anche a degli idoli. Allora dobbiamo essere realistici e renderci conto che il nostro mancato progresso, sviluppo, emancipazione dipende dal fatto che una parte del cuore, c'è un cuore diviso, una parte del cuore serve al nemico, una parte del cuore serve a Dio. Vogliamo progredire, sto parlando di me e di noi tutti, vogliamo progredire e andare oltre, chiediamo al Signore che ci dia la grazia, la piena convinzione di dare a Lui tutto il nostro cuore, tutta la nostra vita. Ricordo i giorni della mia conversione sono stati caratterizzati da questo, era grosso modo l'estate del 73 e io stavo seguendo dei miei progetti, dei miei ideali, quando venne la parola quei progetti furono totalmente impalliditi, non esistevano più. E quando viene la parola veramente, tutto quello che oggi dà significato e contenuto, quello che impegna spesso i nostri pensieri, la nostra mente e a cui dedichiamo il tempo, eccetera, improvvisamente impallidisce. Prima è oro, ma quando arriva la parola di Dio, quello impallidisce, non esiste più. Perché il problema non è che non possiamo fare le cose, possiamo far tutto. ma amare solo lui. Allora dice, ma guarda, quello lì fa... Non è un problema. L'Apostolo dice, nessuna cosa è impura per se stessa, ma quello che la rende impura sono i nostri desideri. E facciamo presto a sapere cos'è impuro. È impuro tutto quello che ci eccita, che noi amiamo e che non è Cristo. Poi può essere anche un cibo. Io sono, ad esempio, a uno gli piace molto la pasta con la panna, e poi non vede l'ora di avere un attimo per comprare la pasta con la panna. Quello, ma non è che la pasta con la panna, poverina, abbia qualche colpa. No, lei non c'entra niente. È il cuore che brama e ama quella certa cosa. Una moglie è un dono di Dio, un marito è un dono di Dio, ma attenzione, può diventare quella che ci impedisce di vedere il cielo. Qualunque cosa può essere quel mostro che il diavolo fa lievitare, crescere nella nostra vita, sì che ci adombra il cielo di Dio e non lo vediamo. Leggiamo ma non vediamo. Ascoltiamo ma non ascoltiamo, vediamo ma non vediamo, udiamo ma non udiamo. Mentre lo scopo è che noi camminiamo col Signore. C'è una bella differenza fra studiare e camminare col Signore. La parola di Dio si dice che noi possiamo camminare col Signore, mano nella mano. Lo scopo per cui Dio aveva eletto un popolo, Israele, come ha eletto anche noi, è che Israele doveva essere la luce del mondo, il sale della terra. Una città posta sopra un monte, forte, inespugnabile. E c'è stato un tempo, gloria al Signore, che è stato così. Vi ricordate quando le spie vanno ospiti da Rab che li accoglie, la meretrice? Sapete Rab cosa dirà a queste spie? Il terrore del vostro nome ci ha invase tutti. Abbiamo udito come Dio ha asciugato il mare e come gli egiziani sono stati inabissati. Siamo questo noi per la città di Modena? I gabbauniti che si erano camuffati, travestiti da un popolo che veniva da lontano, nelle cui bisacce avevano messo appunto il pane secco, no? A un certo punto, quando vengono smascherati e scoperti che invece erano quelli che il popolo doveva distruggere, loro non li avevano distrutti ma avevano fatto un patto di accoglimento, di pace, e dice, noi l'abbiamo fatto perché l'Eterno vi ha dato questo paese e noi lo sappiamo molto bene. Noi abbiamo temuto di essere da voi sterminati. Sapete che cos'era Israele, l'Israele che ubbidiva e piaceva al Signore? Un rullo compressore. Tutti temevano questo popolo. Perché? Non perché erano forti o numerosi, perché Dio marciava alla loro testa. Questo è l'Evangelo. Colui che va davanti a noi, che spiana la via e dice passa. Un rullo compressore che apre e dice io ti apro una porta e nessuno la può chiudere. Io ti rendo forte, ricco, prospero, e apro la porta davanti a te, perché io sono l'Eterno. Personalmente, per la mia vita di comunione col Signore, cerco questo. In Matteo capitolo 5, versetti 13 e 14, in relazione alla Chiesa, dice voi siete la luce del mondo, il sale della terra. Ma se la luce diventa un lucignolo fumante, viene spenta. E se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? È gettato via come sassolino, come sassolini, e viene calpestato, perché non assolve più la sua funzione. E se il progetto di Dio di essere luce e sale della terra non si realizza, non c'è un piano B. Non è più buono a niente, se non ad essere gettato via, deportazione, e calpestato dagli uomini. E questo è quello che è avvenuto al popolo di Dio. E questo è quanto avviene nel micro, nel macro, a ciascuno di noi. Essere gettato via e calpestato dagli uomini. A volte, parlando, ma è difficile la risposta a qualcuno, ma è difficile. È un combattimento, è duro, lo so, è difficile, è un combattimento. L'Apostolo dice in Colossesi 2, dal versetto 1, Io so, dice, quale arduo combattimento io sostengo per voi e per quelli di Laodicea, perché possiate vincere e giungere alla completa conoscenza di Cristo, nel quale tutti i tesori della sapienza e della conoscenza sono nascosti. Dice, io combatto. L'Apostolo parlerà di combattimenti di dentro e di fuori. Non ce la faccio. Ci sembra a volte di poter dire non ce la faccio quando siamo attaccati, aggrediti dal nemico. Il nostro combattimento non è mai contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. E quindi per poter combattere contro questi aggressori, questi nemici, abbiamo bisogno non semplicemente della dottrina dello Spirito Santo, ma della potenza dello Spirito Santo vivificante nella nostra vita, che ci permette veramente di poter, nel nome del Signor Gesù, essere più che vincitori. Altrimenti l'essere più che vincitori è un versetto, ma non è una verità che caratterizza la nostra vita. Proviamo a fare un test ora, in questo momento della nostra vita. Sì, ma io non sono in combattimento con nessuno. Bene, vuol dire che abbiamo già alzato la bandiera bianca e dichiarato sconfitta. Se noi oggi non ci troviamo in una posizione di combattenti, che stanno combattendo, allora vuol dire che abbiamo già detto non ce la faccio, non posso, non riesco, chiuso. E purtroppo molto spesso, qualche volta, scusate, non molto spesso, qualche volta sento anche di queste cose. Il nostro combattimento, perché siamo in combattimento? Perché siamo in territorio nemico. Questa terra non è quella che il Signore voleva per noi. Il diavolo cosa fece? Riuscì a convincere Adamo ed Eva che mancava loro qualcosa. Sapete cosa fa il diavolo con noi in ogni stadio della nostra vita? Ti manca qualcosa. E sapete cos'è che ci rende poveri? È il nostro desiderio, la nostra concupiscenza. Improvvisamente realizziamo che ci manca qualcosa, mi manca questo, mi manca... E quello che ci rende poveri è quello che non abbiamo. Perché quello che abbiamo non lo consideriamo più, come dicevo prima. Non conta più niente quello che abbiamo. Il Signore non conta più niente. Improvvisamente il diavolo suscita un desiderio, quel desiderio che non lo abbiamo ci rende poveri. Perché cosa fece il diavolo in Eden? Come? E Dio vi vuole privare da questa cosa, ma sapete che se mangiate questo frutto gli occhi vostri si apriranno, avrete accesso a delle cose meravigliose. Ma quale accesso hanno avuto? Erano sereni e tranquilli, improvvisamente si sono vergognati. È entrata la morte, è entrata la malattia, è entrata la guerra, il Signore ha dovuto uccidere per vestirli. O dobbiamo sapere per certo che tutte le volte che noi andiamo contro la volontà del Signore, dando seguito a un desiderio, una brama che il diavolo suscita sulla tavola del nostro cuore, dobbiamo sapere che l'artefice è il nemico e che non siamo noi. Noi stiamo semplicemente a quel punto servendo, diventiamo servitori o di Dio o di colui che suscita di queste passioni. Ma l'uomo invece che vive nel Signore dice, io non ho bisogno. Chiedi quello che vuoi che io ti dia. Signore, voglio il doppio dello spirito che è stato nel cuore di Elia. Non ci sono problemi. Vedete, ci sono delle cose che ci rendono letteralmente stonati a noi stessi e al mondo nel quale viviamo. Perché Eliseo cercava solo questo. E quando anche Naaman, il Siro, fu guarito e gli offerse dell'oro, del vestiario, dell'argento, la potenza di Eliseo dice, non ne ho bisogno. Ma Gheazi dice, oh, si è messo a correre, dice, scusa, guarda, è arrivato qualcuno in casa del profeta, e se ci puoi dare un po' di vestiti, un po' d'argento, ha detto, vieni. Quando arriva da Eliseo, Gheazi, dove sei stato? Ma E tu pensi che il mio spirito fa non era lì con te mentre tu prendevi e facevi quello che facevi. Ora la lebbra di lui ti si è attaccata addosso e tu passerai il resto della tua vita da lebbroso. È questo che vogliamo? C'era un re che si chiamava Uzia, ma il suo nome era Azaria. Nell'anno della morte del re Uzia io vidi il Signore, dice il profeta, no? Questo Azaria era un uomo grandemente benedetto, aveva distrutto gli idoli e dice la parola, un versetto meraviglioso, fu soccorso meravigliosamente dal Signore, questo uomo, questo re, un re veramente benedetto dal Signore. Ma a un certo punto dobbiamo, la benedizione è molto più difficile da gestire della miseria e lui non la seppe gestire la benedizione. Divenne orgoglioso e si mise a fare quello che solo i sacerdoti potevano fare, entrò con del fuoco estraneo. E quando i sacerdoti lo stavano sgridando, redarguendo, lui addirittura alzò la mano come per infierire contro di loro. In quel punto divenne lebbroso. Lo dovettero portare fuori dal tempio e passò il resto della sua vita da deportato nell'infermeria. L'umiltà precede la gloria, ma l'orgoglio precede la rovina. Che il Signore ci benedica.
Amen. Amen.